Buongiorno e benvenuti alla GR di Lumsa News. In studio Alberto Gentile
e Carlotta Dessì. Apriamo con la pagina politica. La direzione del PD approva l'Italicum, ma la minoranza non vota. Il premier Renzi garantisce che il testo non subirà modifiche. Il servizio di Samantha De Martin.
La mobilitazione della minoranza del PD non è bastata a impedire l'approvazione dell'Italicum, che ha ottenuto 120 voti favorevoli. Nonostante il non voto dei dissidenti che fanno capo a Bersani, Cuperlo, Da Torre, il premier Renzi tira dritto e pensa già al 27 aprile, giorno in cui la legge elettorale approderà in aula prima di essere definitivamente approvata entro maggio, con un iter che prevede ritmi serrati. Il segretario premier spera di poter contare su una maggioranza blindata, nonostante il voto segreto, e assicura che il testo della legge elettorale non sarà ritoccato. Un voto, quello di ieri, che segnala una situazione sempre più lacerata all'interno del PD. Da un lato la minoranza, che sente aria di elezioni anticipate e conduce la sua battaglia per ottenere modifiche all'Italicum. Dall'altra i renziani, infuriati con chi li definisce nordcoreani obbedienti. Domani l'ufficio di presidenza della Commissione Affari Costituzionali darà il via all'iter dell'Italicum, poi la discussione generale prima di fissare i termini per presentare gli emendamenti, presumibilmente tra venerdì 10 e martedì 14 aprile.
La fiducia delle imprese è in netto miglioramento. A comunicarlo è l'Istat. Dalle manifatture alle costruzioni, l'indice segnala un nuovo aumento. Un'evoluzione che riguarda anche la fiducia dei consumatori. C'è più ottimismo infatti nei giudizi sulla situazione economica del paese e sulla disoccupazione.
Cronaca. Le indagini sulla tragedia dell'aereo tedesco precipitato sulle Alpi. Servizio di Giulia Lucchini.
Continuano le ricerche dei resti delle 150 vittime dello schianto dell'Airbus Germanwings, avvenuto una settimana fa. E nel frattempo arriva l'accusa shock del procuratore. Il pilota era ancora da anni per rischio suicidio. È questa l'ultima sconcertante verità sulla personalità di Andrea Lubitz, che ha lanciato l'aereo contro le montagne. Secondo la procura di Düsseldorf, lo sposo della morte, come è stato ribattezzato, era in cura psichiatrica dall'inizio della carriera ed era stato sottoposto a terapie intensive. Lufthansa e Germanwings dicono di non saperne nulla di questo suo grave stato di salute. Secondo la legge, è lo stesso malato che avrebbe dovuto informare la compagnia. Proprio per questo si chiede ora da più parti di rivedere i regolamenti che obbligano i medici al silenzio sulle malattie dei pazienti, soprattutto quando questi svolgono lavori di responsabilità. Le uniche eccezioni nel diritto tedesco sono stabilite dal codice penale, nel caso in cui il paziente annunci di voler commettere un crimine. L'indiscrezione sui gravi problemi agli occhi di Lubitz è invece stata smentita, anche se alcuni media insistono che il pilota 27enne avrebbe anche avuto disturbi alla vista. Mentre altri media sottolineano il fatto che il certificato medico trovato stracciato nel suo appartamento lo avrebbe esonerato dal lavoro fino al 29 marzo per problemi di depressione. Nelle stesse ore si è appreso anche che l'eroico comandante del volo Barcellona-Düsseldorf, che tentò invano di fermare il folle disegno del copilota, aveva da poco chiesto di essere trasferito dai voli a lungo raggio di Lufthansa al medio raggio del low cost Germanwings per avere più tempo per la moglie e i suoi due figli. Il destino invece ha voluto che proprio quella scelta fosse la sua condanna.
Un morto e un ferito. E questo è il bilancio di un incidente tra due imbarcazioni avvenuto nei pressi del porto di Formia, sul litorale laziale. Secondo quanto ricostruito dalla guardia costiera, intorno alle 15 un peschereccio, lungo circa 17 metri, durante la navigazione ha urtato una nave mercantile ferma. Nell'impatto ha perso la vita un pescatore e l'altro è rimasto gravemente ferito. Il peschereccio è quasi completamente affondato, mentre la nave non ha riportato danni significativi. Su direttiva della Procura della Repubblica di Cassino, la Guardia Costiera sta indagando per chiarire le dinamiche dell'accaduto ed eventuali responsabilità.
Cagliari. Una bimba di 2 mesi è morta ieri notte in ospedale dove era arrivata in ambulanza sabato scorso in seguito a una crisi respiratoria. Trasferita nel reparto di terapia intensiva di neonatologia del Policlinico di Monserrato, le sue condizioni sono apparse subito gravi. Secondo quanto si è appreso, la sua famiglia vive in precarie condizioni economiche e sarebbe seguita da assistenti sociali.
Cronaca. Proseguono le indagini sull'affare Tangenti che ha portato in carcere il primo cittadino di Ischia. Microfono a Domenico Cappelleri.
Sarà interrogato oggi in carcere il sindaco di Ischia, Giosi Ferrandino, arrestato ieri nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Napoli sulle tangenti pagate dalla Coop modenese CPL Concordia per portare il metano nei comuni dell'isola Campana. Secondo gli inquirenti, il primo cittadino avrebbe ricevuto mazzette per 330.000 euro, oltre all'assunzione del fratello ad un viaggio in Tunisia. Alla cooperativa gli inquirenti contestano anche legami con la criminalità organizzata casertana e con gli amministratori collusi con la malavita. Il sindaco di Ischia, PD, ex Forza Italia, è stato sospeso dal partito con un provvedimento cautelare adottato dal presidente della commissione di garanzia provinciale. Non indagato ma citato nelle intercettazioni, l'ex premier Massimo D'Alema, che si dice sconcertato dalla diffusione di notizie che non hanno alcuna attinenza con le vicende giudiziarie. Ecco la sua dichiarazione.
Io sono offeso e indignato per il fatto di essere chiamato in causa in una vicenda alla quale sono del tutto estraneo. Una cosa è conoscere i dirigenti di un'impresa che è una grande impresa nazionale, ne conosco tantissimi, diciamo. Altra cosa è un'indagine che riguarda una vicenda precisa, cioè l'ipotesi che siano state pagate tangenti per il programma di metanizzazione dell'isola di Ischia.
Nello specifico, Francesco Simone, responsabile delle relazioni istituzionali della cooperativa CPL Concordia, in una registrazione ambientale aveva chiamato in causa l'ex leader dei DS, sottolineando di aver già ricevuto aiuti da lui.
È stata sgominata dai carabinieri di Catania una banda dedita allo sfruttamento dei braccianti agricoli, anche minorenni, sui campi di Paternò, il cosiddetto caporalato. Su ordinanza del GIP, i militari hanno arrestato 9 persone. I lavoratori, oltre ad essere sottopagati, dormivano in squallidi container e vivevano in pessime condizioni igienico-sanitarie.
Una coppia di coniugi cinquantenni è stata trovata morta la notte scorsa nella propria villetta a Monastero, piccola frazione, sulle colline che circondano Arezzo. Al momento l'ipotesi più accreditata dagli investigatori sarebbe quella di un omicidio-suicidio. I corpi dei due coniugi, infatti, presentano ferite provocate da colpi di un fucile.
Smantellati dai carabinieri in Puglia e in Lucania, due clan dediti al traffico di droga e alle estorsioni. Sono state eseguite stamani 30 ordinanze, 20 di custodia cautelare e domiciliari, 9 in carcere e una con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Gli arresti sono stati eseguiti nel Potentino e in Puglia, fra le province di Foggia e Barletta, Andria e Trani. Le indagini erano cominciate 2 anni fa.
Ed ora parliamo della tragedia che sta vivendo l'olivicoltura pugliese per i danni provocati dalla xylella, un batterio venuto da lontano. Sentiamo Alessandra Aurilia.
Anche la Chiesa scende in piazza per salvare gli ulivi della Puglia, colpiti dal flagello della xylella. Circa 2.000 persone hanno partecipato ieri alla Via Crucis, un Getsemani senza ulivi, organizzata da 5 vescovi salentini. La marcia, partita da Gagliano del Capo, si è snodata per 5 chilometri fino al santuario di Santa Maria di Leuca, dove si è conclusa con una preghiera collettiva. L'ulivo è una ricchezza del Salento, ma è anche un simbolo di pace e di cultura. Per questo la Chiesa ha sottolineato la sua vicinanza al mondo agricolo, invocando anche un intervento adeguato delle istituzioni. Intanto prosegue la protesta degli olivicoltori contro l'espianto degli alberi infetti, previsto dal piano anti-xylella elaborato, su input dell'Unione Europea, dal Corpo Forestale dello Stato. Il TAR di Lecce ha intanto sospeso fino al 9 aprile l'eradicazione già programmata di 100 ulivi nel Brindisino dopo il ricorso presentato da 2 coltivatori. I produttori si sono detti pronti a tutto pur di difendere i loro alberi, ma il comandante del Corpo Forestale dello Stato, Giuseppe Silletti, non ha dubbi. La xylella si ferma solo abbattendo le piante infette. La Giunta regionale pugliese, infine, ha stanziato altri 4 milioni di euro dopo i primi 6 per attuare il piano di intervento in 16 comuni della provincia di Lecce.
Intanto questa mattina sono partite in leggero calo tutte le borse europee e anche Milano, alle prime battute, segna meno 0,07%. Sul versante dei titoli di Stato lo spread fra BTP e Bund invece è stabile. Il differenziale segna 110 punti, sullo stesso livello della vigilia.
Passiamo agli esteri. La delicata trattativa sul nucleare iraniano. Il servizio di Silvia Renda.
È ormai questione di ore per il negoziato in corso a Losanna. Entro la mezzanotte di oggi, infatti, è prevista la sigla dell'accordo fra Iran e 5+1, cioè USA, Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna e Germania. Sono ancora molti, tuttavia, i punti sui quali sembra non esserci un'opinione unanime. Innanzitutto, la durata dell'accordo, durante il quale verranno rallentate le attività di ricerca e sviluppo iraniane, allo scopo di limitare la possibilità di dotarsi di un'arma atomica. Per Teheran dovrebbe essere di 8 anni, mentre gli Stati Uniti spingono affinché il termine scada dopo 20 anni. Altra questione, le centrifughe, ossia le macchine che purificano l'uranio per usarlo come carburante o arricchirlo per una bomba. L'Iran ne possiede 20.000 e la Casa Bianca inizialmente avrebbe voluto che venissero ridotte a poche centinaia. Al momento il possibile punto di incontro è a quota 6.000. Maggiore il numero delle centrifughe, minore il breakout time, cioè il tempo necessario all'Iran per arricchirsi di uranio sufficiente a fabbricare una bomba atomica. Per questo USA e ONU chiedono inoltre che tutte le centrifughe vengano smantellate dalla centrale di Fordo, un impianto sotterraneo che gli iraniani affermano di aver convertito in centro di ricerca e sviluppo. Infine, per quanto riguarda le sanzioni, la richiesta di Teheran è che alla firma dell'accordo vengano tutte abolite, non solo dall'ONU, ma anche da USA e Unione Europea. Entro la mezzanotte di oggi si avrà il responso definitivo di questa delicata trattativa.
Dopo i danni arrecati alla barcaccia a Roma, continuano gli episodi di oltraggio alle nostre opere d'arte. Questa volta è toccato alla cupola del Duomo di Firenze, capolavoro del Brunelleschi. Una turista giapponese di 48 anni ha lasciato la sua firma sul marmo utilizzando una matita per il trucco. Ad accorgersi di quanto stava avvenendo è stato il personale dell'opera del Duomo, che ha avvisato subito la polizia municipale fornendo una precisa descrizione della donna. Bloccata dagli agenti è stata denunciata. Per fortuna, lo stupido gesto della turista non dovrebbe aver danneggiato il marmo. La matita usata, infatti, non ha lasciato tracce indelebili.
Nasce il premio Strega Ragazzi. Il celebre concorso letterario per autori e autrici che hanno pubblicato libri in Italia adesso coinvolgerà anche i più giovani. L'obiettivo è dare voce ai bambini e ai ragazzi fra i 6 e i 16 anni e stimolarli alla lettura. L'annuncio è stato dato alla Fiera del Libro di Bologna.
Concludiamo con lo sport. Stasera amichevole tra le due grandi del calcio mondiale, Italia e Inghilterra, che si sfideranno nello Juventus Stadium di Torino. Sentiamo Renato Paone.
Vigilia bollente per l'amichevole di stasera tra Italia e Inghilterra, anche a causa delle polemiche dei tifosi bianconeri, irritati per la copertura della scritta 32, cioè il numero degli scudetti che il club bianconero sostiene di aver vinto sul campo, mentre, come è noto, gli scudetti ufficiali sono 30, essendone stati revocati due dalla giustizia sportiva per i fatti di Calciopoli. Grande l'emozione di Antonio Conte, che ritorna sulla panchina da cui ha guidato i bianconeri alla conquista di 3 scudetti consecutivi. Ad accoglierlo però non solo i bei ricordi, ma anche il pungente botta e risposta con John Elkann, fratello del suo ex presidente, che ha segnato le ore successive all'infortunio di Marchisio. Il CT ha comunque negato di aver avuto l'intenzione di lasciare la nazionale, come fece Dino Zoff dopo l'europeo perso contro la Francia. Ma torniamo alla partita. Sia l'Italia che l'Inghilterra stanno attraversando un momento difficile, lontano dai fasti del passato, ancora impegnate a curare le ferite di un mondiale fallimentare. Proprio da quell'eliminazione è nata la rivoluzione messa in atto da Antonio Conte, subentrato a Prandelli. Nella formazione di stasera sono previsti nuovi esperimenti, dovuti anche ad assenze importanti, prime fra tutte quelle di Pirlo e Marchisio. Recuperato in porta Buffon, Conte dovrebbe schierare in difesa Bonucci e Chiellini, sostituendo Barzagli con un Ranocchia non in formissima. Centrocampo a 5 con Florenzi, Soriano, Valdifiori, Parolo e Darmian. Attacco con Pellè e l'imprescindibile Eder, autore del gol del pareggio in Bulgaria. Italia molto sperimentale per un amichevole che ha comunque il sapore dei grandi match.
Finisce qui il GR di Lumsa News. A tutti grazie per l'attenzione da Carlotta Dessì
e Alberto Gentile.
A risentirci la prossima settimana.